cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Danilo Prefumo. Anche oggi al microfono per la quarta puntata di Non Solo Liszt, un ciclo di 10 trasmissioni, ciascuna delle quali è dedicata a un pianista compositore attivo tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Sono autori, come ho già avuto modo di dire, in genere usciti dai programmi concertistici correnti e in alcuni casi ricordati ed eseguiti ancora quasi esclusivamente per le loro opere didattiche. Anche a livello discografico la scelta non è grandissima, in particolare sono ancora abbastanza poche le incisioni di questo repertorio effettuate su strumenti d'epoca, il che peraltro non è affatto una garanzia di una buona interpretazione. Anche l'uso dello strumento d'epoca, poi quando c'è, si presenta estremamente complesso perché tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento il pianoforte era ben lontano dall'essere, per così dire, standardizzato e le case produttrici adottavano filosofie costruttive di suono che potevano differire anche in modo molto significativo l'una dall'altra e introducevano continuamente delle innovazioni che potevano poi diventare definitive oppure essere messe da parte in seguito. Le diverse tipologie costruttive di pianoforte richiedevano anche dagli interpreti un diverso tipo di tocco e chi era abituato a suonare su uno strumento di un certo tipo poteva trovare difficoltà ad esibirsi su uno strumento di un altro costruttore. Al principio dell'Ottocento la lotta tra le varie case produttrici era veramente al coltello, spesso i diversi produttori non esitavano ad assoldare dei pianisti famosi perché facessero da testimonial ai loro strumenti. Il pianoforte è sempre stato uno strumento molto costoso, ma un pianoforte da concerto, non quello per uso domestico, poteva costare all'epoca l'equivalente di quanto oggi costa una Ferrari e questo giustificava qualche investimento impegnativo che però poteva garantire un buon ritorno economico, viste le cifre che erano in ballo. Questi famosi solisti della prima metà dell'Ottocento erano artisti itineranti che si spostavano da una capitale all'altra dell'Europa musicale cercando le condizioni migliori anche dal punto di vista economico per il loro lavoro e quindi spesso si vedevano costretti a suonare gli strumenti che trovavano sul posto. La maggior parte dei pianisti e compositori di cui ci occupiamo in queste 10 puntate nascono in un luogo e poi vivono, operano e anche muoiono a centinaia di chilometri di distanza. Emblematico è il caso di John Field, il compositore cui è dedicata la puntata di oggi. Field nasce a Dublino nel 1782, ma 10 anni dopo si trasferisce con tutta la famiglia a Londra e qui diventa allievo di Muzio Clementi, che è il capostipite di tutta una serie di pianisti britannici. Nel 1801 accompagna Clementi in un tour di concerti a Vienna, in cui Clementi ha come scopo principale la vendita dei pianoforti di cui è diventato costruttore. Fa quindi il testimonial di se stesso. L'anno successivo segue il suo maestro in Russia con lo stesso incarico di assistente, ma dopo aver avuto molto da questionare con Clementi per il pessimo trattamento da lui riservatogli, decide di mettersi in proprio e nel 1810 si trasferisce definitivamente a San Pietroburgo, pur continuando a muoversi per tutta l'Europa senza più l'ingombrante tutela di Clementi. Tiene concerti accolti ovunque con enorme successo e suona anche a Parigi, dove conosce Liszt, e muore a Mosca a soli 55 anni nel 1837. Gli storici della musica, che sono spesso dotati di scarsa fantasia, oggi ricordano Field soprattutto come autore di notturni per pianoforte solo, che sono cronologicamente precedenti, e di un bel po' anche, rispetto a quelli assai più celebri, meritatamente celebri, di Frédéric Chopin. Field naturalmente non scrisse solo notturni, esplorò tutte le possibilità di generi e di forme che il pianoforte gli offriva e compose anche 7 concerti per pianoforte e orchestra. Questi concerti sono pagine piuttosto lunghe e presentano una caratteristica che ritroviamo anche in altri concerti di altri virtuosi di pianoforte dell'epoca, come ad esempio Ignaz Moscheles e Johann Baptist Cramer, e cioè tempi lenti, molto brevi e poco impegnativi, inseriti tra due movimenti veloci invece assai sviluppati. In due casi, nel concerto numero 3 e nel concerto numero 7, Field abolisce addirittura il tempo lento. Dai 7 concerti di John Field vi faccio ascoltare il movimento conclusivo moderato innocente del concerto numero 2 in La bemolle maggiore, composto intorno al 1816. È una pagina molto delicata e originale che ci dice molto sullo stile e la personalità di Field, lontana dai clangori e dall'enfasi del linguaggio di tanti suoi colleghi. Ne sono interpreti il pianista Benjamin Frith e la Northern Sinfonia diretti da David Aslam.
Thank you.
abbiamo ascoltato il terzo ed ultimo movimento moderato innocente del concerto numero 2 in La bemolle maggiore di John Field. Ne erano interpreti il pianista Benjamin Frith e la Northern Sinfonia diretta da David Haslam. John Field aveva come persona un carattere piuttosto rude, ma la sua musica e il suo stile sono esattamente all'opposto di ciò che l'uomo Field poteva suggerire. Il musicista irlandese era celebre per l'estrema raffinatezza del suo tocco e per l'eleganza e l'espressività delle sue interpretazioni. Un'espressività e un'eleganza che facevano pensare a Chopin, anche se Field, a detta dei contemporanei che ebbero la possibilità di ascoltare entrambi, non possedeva le doti virtuosistiche del collega polacco. L'eleganza, l'intimismo e il carattere poetico e sognante della musica di Field, di tono già chiaramente preromantico, trovano la loro celebrazione nei famosi 18 notturni che il compositore scrive in periodi diversi tra il 1812 e il 1835 e che Frédéric Chopin conosce e pratica per tutta la vita. Sono brani in un solo movimento, di durata variabile tra i 2 e i 10 minuti. Possiamo considerarli come delle meditazioni poetiche, dei soliloqui fantastici in cui non troviamo più alcuna traccia di quel pianismo brillante, a volte un po' troppo esornativo, tipico del periodo Biedermeier. Schumann apprezzava molto questi notturni e in una recensione scrive di Field: «Egli è il beniamino dell'ora del crepuscolo, quando il sole tramonta e l'eterna nostalgia delle anime si risveglia. Una corda toccata vibra poi per l'eternità». Ed è evidente che per Schumann Field fa parte di quello stesso movimento romantico di cui egli stesso rappresentava il capofila. Sappiamo anche da alcune testimonianze che Chopin suonava questi notturni con grande piacere, aggiungendovi abbellimenti e fioriture estemporanee di sua invenzione. Li faceva studiare anche ai suoi allievi affinché prendessero confidenza col legato e col cantabile. E d'altronde è stato notato che alcuni di questi notturni, in special modo il numero 7 in Do maggiore, costituiscono delle vere e proprie anticipazioni molto esplicite dei notturni di Chopin. Ascoltiamolo dunque subito, questo notturno numero 7 in Do maggiore di John Field. Lo esegue il pianista Benjamin Frith. Thank you. Abbiamo ascoltato il notturno per pianoforte numero 7 in Do maggiore di John Field, ne era interprete il pianista Benjamin Fritz. Con questo brano si conclude la quarta puntata di Non solo Liszt. A tutti un cordiale saluto da Danilo Profumo.